Intanto il prete che legge il Vangelo, quando si abbassa a baciare, dice anche qualcosa e chiede al Signore che attraverso le parole proclamate siano cancellati i suoi peccati. No, si bacia e si dice attraverso le parole proclamate siano cancellati i miei peccati. E poi il predicatore, avete sentito la prima lettura come finiva, che anche alcuni preti aderivano alla fede. E quindi quando si predica, almeno io la vivo un po' così, no? Cerco delle parole per chiedere la fede, provo a dire qualcosa, per vedere se attraverso quello che io capisco, quello che chiedo, quello che contesto, quello che guardo in giro, sia un luogo dove la parola di Dio possa passare, possa convertirmi, possa essere ospitata, possa essere illuminante, capito, no? Cioè, la predica non è una cosa che uno dice adesso vi dico la verità, è una testimonianza, è un cristiano che va su e di fronte a queste parole si butta, E poteste farlo benissimo, anzi, il Signore si aspetta che lo facciamo ciascuno di noi, tutti noi che siamo qui, che ci buttiamo sulla parola ascoltata e diciamo un po' cosa sentiamo, cosa vuol dire per noi, no? Cosa succede dentro di noi quando ascoltiamo sta roba qui. Ve lo dicevo all'inizio che volevo reagire a queste letture sul tema che annuncia con questo splendore la lettera di Pietro, che noi siamo un popolo sacerdotale, perché siamo nel mondo l'edificio edificato su Cristo, come edificio spirituale, no? Cioè la Chiesa è interessante perché tra l'altro arriva in questo periodo, in cui periodo pasquale, si celebrano i sacramenti, si tirano insieme i percorsi fatti. Oggi abbiamo fatto la chiusura dell'anno catechistico per i ragazzi, andiamo verso l'assemblea, chiudiamo appunto molti percorsi. Quindi questo, poi si va alla Pentecoste evidentemente, questo è il periodo in cui in qualche maniera si edifica la comunità, il cammino della comunità viene celebrato come cammino edificato. E però appunto io mi chiedevo mentre guardavo questi testi bellissimi, mi dicevo cosa capiranno i miei amici, a partire da me ovviamente, quando io annuncerò stasera che noi siamo impiegati, siamo usati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale. Beh, io sento già, perché un po' di persone le conosco, no? Poi mi sembra di essere un po' in sintonia con quello che tanta gente sente anche quando viene in chiesa, no? E quindi sento la suscettibilità dei miei amici, che appena sentono dire che sono usati per, alzano subito le antenne, no? Perché i miei amici, cioè gli amici di questo mondo moderno, per loro la prima cosa è l'autonomia, è non dipendere da nessuno, è ragionare con la propria testa, no? È non essere usati da nessuno. Questo è il primo valore dell'uomo moderno, l'autonomia, no? Nessuno vuole farsi usare in vista di un altro fine, che non sia quello della propria persona, della realizzazione di sé. E poi, sai, i miei amici anche nella Chiesa sono diventati molto prudenti, molto, come si dice, cauti, addirittura prevenuti nei confronti del clericalismo della Chiesa. Insomma, ne hanno viste un po'. Insomma, fidarsi è bene, ma cioè, dipendere troppo dai preti. Non solo appunto poi ogni prete poverino, sapete i salmi lo dicono, non fidatevi mai di nessun uomo, ma non perché non c'è da dare un po' di fiducia, non fidatevi nel senso non vendete la vostra anima a nessuno, neanche i preti, no, ma questo è evidente, no. Ma anche perché in questa maniera non si capirebbe neanche cos'è il Vangelo. Il Vangelo riguarda la possibilità dell'uomo di credere alla sua vita, di affidare la sua vita, non a qualche sacerdote, no? A colui che sta in cielo, a Dio appunto. Quindi i miei amici, con alcune prevenzioni per la verità e alcuni infantilismi, nel senso che in fondo, cioè, sacralizzare i preti o chiunque o qualsiasi leader è infantile, no? È molto infantile. E quindi perdonare anche i limiti di chi ha una funzione, riveste, è adulto. Cioè io parto dal... Ma l'abbiamo fatto con papà e mamma, no? Li abbiamo sacralizzati, ma eravamo bambini. Quando si diventa grandi si capisce che papà... Ma diventano anche più amabili, capito? Ma quando diventiamo grandi scopriamo che sono limitati, che sono poveri uomini, no? Vabbè, comunque, i miei amici conoscono il clericalismo della Chiesa e se ne sono liberati, cercano di liberarsene a fatica dalla tutela, dalla dipendenza del clero. Ma non gli va neanche, questo è un po' più delicato, non gli va neanche di essere usati, impiegati, come dice Pietro, per raggiungere fini spirituali disposti da Dio. Insomma, guarda che tanti miei amici la religione, sì, la trattano così, ma il senso di una vita dipendente da Dio, il senso di far parte di un'impresa che Dio ti propone, che costruisce Dio, non è una cosa molto diffusa tra quelli che conosco io. Cioè anche per fini spirituali, no? E non parlo invece delle congreghe troppo spirituali che invece appartengono molto a qualcuno, ma quella è un'altra roba, non sono fenomeni religiosi da studiare, da capire, no? Quindi essere usati, no, mi pare siamo tutti d'accordo, no? Ma neanche forse riusciamo a convincerci di che cosa vuol dire la costruzione spirituale, essere usati per la costruzione di un edificio spirituale. E io anche qui penso alla mia esperienza di prete, insomma le domande religiose non sono, raramente sono spirituali, se vogliamo dirla così, dopo c'è più continuità, però per capirci. In queste settimane di sacramenti poi questa roba qui è più evidente ancora, no? E mi viene in mente quello che scriveva un vescovo, quando i vescovi erano anche liberi nel dire certe cose, nel parlare delle cose spirituali, appunto, no? Non stabilite. E Sant'Agostino, 16 secoli fa, nel Nord Africa, in Tunisia, pensate che robe interessanti, in quello che noi poi il Mediterraneo l'abbiamo fatto diventare un muro, di là gli arabi, capito, no? Va bene, che invece si sta rimescolando, e noi abbiamo avuto dei grandi vescovi, delle grandi chiese, anche al di là del Mediterraneo, dove arrivano i barconi, c'erano i cristiani, no? E magari ci sono. Allora, il vescovo Agostino rifletteva sulla... Sapete che questo qui, io non so come faceva, che ha scritto dei libri incredibili, ha affrontato per tutta la Chiesa delle questioni di grande teologia, ma era tutto il giorno a fare il vescovo in tribunale, a risolvere le grane delle famiglie, le beghe tra i preti. Arrivava a casa esausto, poi a casa aveva predisposto un monastero, una fraternità, che probabilmente lo tirava su, ma sono sicuro che poi se tu hai dei fratelli in casa, anche lì chissà quante rogne, io non so come faceva. Comunque, lui dice appunto che era molto deluso dal fatto che molti cristiani si rivolgevano a lui, il vescovo, non per avere notizie di Dio, non per avere uno scambio appunto su un cammino di fede, non in qualche maniera sul prendersi cura del Vangelo, delle sorti del Vangelo, no. ma si rivolgevano a lui, e quindi diremmo, non per la costruzione di un edificio spirituale, ma per cercare lavoro o casa, per piangere per le loro disgrazie, le loro pene, per essere aiutati a risolvere le beghe, i litigi, o molto più semplicemente per chiedere elemosina. No. Pochi si rivolgevano a lui con una domanda spirituale. Io credo che succeda, dopo 16 secoli succeda così anche oggi ai vescovi, ai parroci, ai preti di oggi, no? Che sono interpellati da tante persone per lo più per essere aiutati rispetto ai loro problemi, no? A problemi materiali o di collaborazione, o per la Chiesa, oppure poi le istituzioni, poi le rappresentanze, poi i tagli dei nastri, poi l'inaugurazione del campo in erba sintetica e poi la striscia della sfilata, no? Ma anche quando si tratta di un matrimonio, per esempio, o anche di un battesimo, o di un funerale, è davvero spirituale la domanda? O è la consegna allo specialista di cose religiose, di un'operazione che si deve fare, però non si ha intenzione di chiarire molto cosa vuol dire. Sai, sei di un cadavere, portarlo via così è imbarazzante. Allora c'è un rito, il rito serve, no? Nelle dovute forme a sistemare la cosa. Di per sé la domanda spirituale dovrebbe riguardare il senso della morte, lo spavento della morte, la domanda in faccia alla morte, e dovrebbe essere in qualche maniera ascoltare a bocca aperta il Vangelo della Resurrezione, no? E quindi dovrebbe essere il coinvolgimento della comunità attorno alla morte, la comunità che prega, che invoca, che celebra l'Eucaristia, appunto. È come se si chiedesse al prete, dico al prete, alla Chiesa, appunto, un servizio. Non si chiede alla comunità di conferire alla mia vita la forma del servizio. Questa è la cosa spirituale, no? Il sacramento, che si tratti di battesimo, di funerale, di matrimonio, di messa, appunto, è questo che ti propone, di dare la vita. Ti propone di servire come il Cristo Gesù che ha dato la sua vita per te. Cioè, non è un servizio religioso che si chiede per costruire un tempio spirituale, essere chiesa. E quindi tutte le cose, non apro mille esempi, ma tutte le cose che stiamo facendo, anche come parrocchia, che le parrocchie fanno, per essere l'edificazione di un tempio spirituale. Vorrebbe dire, come continua a dire Pietro, che la prima lettera di Pietro, leggetela perché è una cosa bellissima, anche sul rapporto con la società, il dare speranza, rendere ragione della propria, è un testo bellissimo. E allora lui continua a dire, bisogna, per edificare l'edificio spirituale della Chiesa, bisogna cercare Cristo come la pietra viva, scelta e preziosa davanti a Dio. Cioè, è quello che noi diciamo in tante maniere, dice, essere Chiesa vuol dire guardare a Gesù, riferirsi a Gesù e costruire la mia umanità come la sua. Vuol dire diventare cristiani, vuol dire diventare uomini così. Quindi fare di Cristo la pietra viva, scelta e preziosa davanti a Dio, sulla quale costruire noi stessi come tempio spirituale. Se non cerchiamo sta roba qui, succede facilmente che Cristo diventa anche per noi pietra di inciampo e di scandalo. Cioè succede, Paolo lo dice, se ti accosti all'Eucaristia in un atteggiamento, come si dice, non all'altezza, senza cuore, ricevi il dono di una persona senza che tu sia disposto a donare la tua persona. sei giudicato, appunto, dice, no? Cioè l'Eucaristia è un giudizio, ma tutti i gesti di fede, tutti i sacramenti, questa messa, no? Cioè se noi non cerchiamo il Vangelo, se non cerchiamo che il Signore Gesù, il Vangelo di Gesù, trasformi la nostra vita, se non andiamo nelle chiese a cercare sta roba qui, Cristo è pietra di inciampo e di scandalo. Ma io sono sicuro, ma lo vediamo, no? Basta parlare di qualche problema concreto della società e della vita, cercando di riferirlo al Vangelo, ti saltano addosso, è uno scandalo. Perché i cattolici sono quelli lì, parte il Vangelo, no? Perché non siamo abituati, appunto. Sapete che, io lo ripeto sempre in questa maniera un po' blasfema, ma sapete che Gesù è stato fatto fuori da costruttori del Tempio, però non era il Tempio spirituale. Il Tempio spirituale l'hanno massacrato. Uccidete il mio corpo, appunto, dopo 3 giorni risusciterò. Alla fine Dio darà ragione al Tempio spirituale, no? Cioè, questo è tutto il mistero della passione di Gesù, o la rivelazione della croce di Gesù. E il Tempio, quando Gesù muore in croce, crolla, si spaccò in due, no? In termini, potrebbe succedere anche nelle nostre comunità, se la parola del Vangelo, invece di edificare un tempio spirituale, costituisse un inciampo per le cose che si fanno, per il modo in cui si fanno. Cioè Cristo nella Chiesa potrebbe essere una pietra di inciampo. Beh, no, non parliamo nella parrocchia, è ovvio, ma nella stessa Chiesa, appunto. Cioè Cristo è un po' imbarazzante, dà fastidio. Ecco perché la Chiesa è, quando si riferisce al Vangelo, quando si riferisce a Gesù, va sempre in crisi, si deve riformare, si scopre peccatrice. Perché Gesù è imbarazzante, capito? È pretenzioso, no? Ti giudica. E quindi noi preferiamo sempre far valere l'altro versante, che la Chiesa traduce Gesù, la Chiesa dice la verità di Gesù. Non diciamo mai che mentre diciamo Gesù lo tradiamo anche. E che quindi diciamo sì Gesù, ma lo possiamo fare solo come per evangelica dicta, deleantur nostra delicta. Cioè per le cose che dico, vengono perdonati i miei peccati. La Chiesa deve continuamente dire così, mentre dice, deve dire, ma io non sono Gesù. Il rischio che Gesù diventi una pietra di inciampo lo si vede già nella giovane chiesa di Gerusalemme, fervente, attiva. In quei giorni, diceva la lettura degli Atti, la prima lettura, mentre aumentava il numero dei discepoli, beati loro, erano in fase nascente di crescita, no? È come noi che si ha l'impressione, no? Beh, lo stato nascente. Sorse un malcontento, beh, è detto ovviamente per la liturgia, cioè litigavano alla buona. Il motivo era che in base alla lingua diversa, beh, lingua e quindi cultura, i greci e i giudei, sapete poi cos'è scoppiato attorno a sta roba qui, in positivo la rivoluzione cristiana, Paolo ha inventato l'annuncio ai greci, no? Poi e però c'è stato un conflitto, deciso conflitto, che alla fine del primo secolo poi è esploso proprio nella separazione, no? Ma qui appunto la Chiesa primitiva c'è un malcontento, il servizio delle mense, noi diremmo un'attività della Caritas, si litiga anche per la Caritas, Cioè perché era stato organizzato molto presto per i poveri e per le vedove un servizio di mensa. ma le vedove degli ellenisti venivano trascurate nella distribuzione quotidiana. E la vita della comunità rischia di essere assorbita da quel problema lì e di essere paralizzata da un servizio così modesto come quello di portare in giro il cibo. I dodici riconoscono subito il rischio. Non è giusto che trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense. E allora la soluzione è quella di trovare tra i discepoli uomini di buona reputazione e pieni di spirito e di sapienza, ai quali potesse essere affidato il servizio delle mense. Non bastava la buona volontà. Capito? Dice, io sono disponibile, vado al motorino, metto pasto caldo, tic. No. Occorreva che quei discepoli fossero anche pieni di Spirito Santo, perché solo così potevano essere pietre vive, utili per costruire il tempio spirituale. Guardate che non stiamo parlando che quello che porta col motorino la pizza al povero, eccetera, non si salva. Non stiamo parlando della fede che salva, stiamo parlando di quella fede che edifica la Chiesa, l'edificio spirituale, appunto. I dodici, invece, hanno scelto questi, pieni di saggezza e di spirito, per portare le mense. I dodici, invece, si sarebbero dedicati alla preghiera e al ministero della parola. Cioè, al tenere continuamente il criterio del carattere spirituale dell'edificio, che è la memoria viva di Gesù del Vangelo, no? Perché se si perde la predicazione del Vangelo, se si perde l'Eucaristia, appunto, no? La costruzione non è più un edificio spirituale. Beh, qui bisognerebbe, finisco, ma vi do solo uno spunto per il Vangelo, perché mi pare che questo invito a entrare in una dimensione spirituale sia un po' anche il sottofondo di questo dialogo di Gesù nella cena, no? Durante la cena Gesù ripete con insistenza ai suoi: non sia turbato il vostro cuore. Certo, uno dice, poveretti, questo qui che li ha trascinati dietro sta per essere ucciso, questi sono smarriti, non sanno più. Quindi noi diamo, giustamente, non è scorretto, una lettura psicologica alla cosa, no? Cioè questi qui poverini vanno consolati. E certo che Gesù cerca di consolarli, però anche qui introduce l'invito a entrare nell'edificio spirituale. Che quel passaggio, la morte, la resurrezione di Gesù apre, nella casa del Padre mio vi sono molti posti, vado a prepararvi un posto. Cioè non sono più con voi, ma lo sono in un'altra maniera e voi dovete fin d'ora mirare a quel posto. Dovete abitare in Dio fin d'ora, dovete interessarvi delle cose di Dio. Dovete già avere la vostra vita nascosta nei cieli dove Cristo va a stare, vi prepara un posto. Non è la lettura banalotta che facciamo, vado di là in modo che quando tu sei morto ti porto su. La morte di Cristo apre un dialogo con Dio all'umanità, la possibilità che Dio sia con noi, la possibilità appunto che Dio abiti nelle storie degli uomini. Voi dovete fin d'ora mirare a quel posto, cioè diventare finora pietre vive dell'edificio spirituale che è la casa del Padre. E avete tutto ciò che serve per mirare a quel posto, perché del luogo dove io vado voi conoscete la via. E la via è seguire Gesù, stare con Lui, accogliere il Suo Spirito, seguire la via cristiana, diventare uomini così. Avete la possibilità di edificare un edificio spirituale, avete la possibilità di abitare già in Dio. Non dire che non sai dove vado. La via l'avete vista, la conoscete, ve la offro, io sono la via. No. Questo mi pare della prospettiva del lavoro della nostra comunità e delle nostre comunità cristiane. Trasformare un'esperienza esteriore, una pratica cristiana che tante volte è stanca e senza cuore, trasformare una religiosità utilitaristica, no, servirsi della religione per fare un cappotto alla casa vecchia, capito? Sembra un cappottino. Trasformare il nostro essere chiesa in una costruzione spirituale. Occorrono i santi, occorrono i cristiani perché ci sia la Chiesa. Non le attività, certo si fanno. E quindi occorre che le cose delle nostre comunità diventino cose dello spirito e che le nostre chiese siano edifici spirituali dove il centro è il Vangelo e la capacità che il Vangelo ha di generare uomini spirituali. Fratelli carissimi, se ci apriamo, Dio dona in ogni momento della nostra vita la fede. Preghiamo perché questa fede ci renda capaci di testimoniare la parola di Dio. Diciamo insieme: accresci in noi la fede, Signore.
Perché ognuno di noi riscopra la bellezza e il gusto del camminare insieme e la consapevolezza che la costruzione della comunità passa attraverso il contributo di tutti. Per questo ti preghiamo.
Accresci in noi la fede, Signore.
Sostieni, o Padre, i nostri sforzi per creare comunione e fraternità, la nostra cura per costruire buone relazioni e il nostro cammino di servizio alla comunità, perché possiamo essere testimoni credibili di condivisione e unità. Per questo ti preghiamo.
Accresci in noi la fede, Signore.
In alcuni momenti della vita sembra impossibile non avere paura, essere sereni e conservare la pace. Sempre abbiamo bisogno di risentire accanto a noi Gesù che ci incoraggia, dicendoci: non sia turbato il vostro cuore. Aiutaci, Signore, con il tuo spirito a ricordarci della tua fedeltà e ad abbandonarci con fede a te che sei nostro Padre. Per questo ti preghiamo.
Accresci in noi la fede, Signore.
La nostra comunità domani celebrerà gli anniversari di matrimonio. Ti chiediamo, Signore, di sostenere ogni famiglia, perché sempre riscopra la gioia del vivere insieme. In particolare, ti chiediamo di restare vicino alle giovani coppie, perché sappiano aprirsi al mondo e il loro amore sia segno di accoglienza e di fiducia. Per questo ti preghiamo.
Accresci in noi la fede, Signore. O Signore, fa che la nostra fede porti frutti abbondanti di giustizia e di carità, perché il mondo veda le nostre opere buone e glorifichi il tuo nome, per Cristo nostro Signore.